Amici di Nerd Games, bentornati a una nuova puntata del nostro serie podcast A qualcuno piace nerd. Qui con me, un saluto innanzitutto da parte mia, Sam Wolf. Qui con me c'è Mauro.
Ciao a tutti.
E un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo sia live su Twitch o quelli che ci stanno ascoltando o vedendo su YouTube. Poi intanto alla fine puntata vi ricorderò come sempre le coordinate. Nella puntata di oggi vogliamo parlare di un argomento che può sembrare banale, ma che a mio avviso, a nostro avviso, non lo è. Ossia il gioco, tant'è che il titolo di questa puntata è Il gioco è una cosa seria. Per introdurre il discorso, volevo condividere con voi come mi è venuta questa idea. Nel senso che parlando così tra di noi, diciamo, è venuto fuori un pensiero con un episodio dove si raccontava dei nonni che ormai oggigiorno danno direttamente i soldi al figlio affinché compri dei giochi al nipote. Questo, diciamo, è il cerchio, diciamo, durante i compleanni, il Natale, per evitare di sbagliare, do i soldi a mio figlio che sa che cosa vuole il mio nipote e deve comprare dei giochi. E così mi è venuto in mente, poi ho collegato a una frase quando si è soliti dire, vabbè, tanto è un gioco. Quanto in realtà è effettivamente importante il gioco, tant'è che i bambini, anche noi stessi, cioè cresciamo solo attraverso i giochi e con nient'altro. E quindi era un po' da questo cercare di creare una disamina sul effettivamente quanto sia importante il gioco, ma allo stesso tempo perché gli stessi che da bambini hanno giocato, in una fase adulta, si trovano quasi a discriminare il gioco. Cioè, quante volte mi hai sentito, ma giochi ancora alla tua età? No, questa cioè, è stata una sorta di mini illuminazione che mi ha portato a dire, parliamone.
Allora, io prenderei subito lo spunto dichiarando, vabbè, prima di tutto a chi ci ascolta e ci guarda che l'esperto di giochi sei tu. Ma che senza dubbio l'argomento è molto interessante e provocatorio, perché l'altro dato che possiamo aggiungere a quella che è stata la tua premessa è il fatto che dopo questo biennio un po' strano vissuto a causa Covid è sicuramente esploso anche l'effetto delle serate gioco, che siano private o organizzate in ludoteche, al di là di quelle che anche di cui anche Nerd Games si occupa. Questo è esattamente l'altro piatto della bilancia rispetto a quello che dicevi tu. Tutti noi nati tra gli anni 80 e 90, il momento del gioco in generale è stato veramente importante, che sia simbolico, che sia legato a quelle che adesso vengono chiamate action figure, ma che forse noi chiamavamo omini, se penso alle tartarughe ninja, i biker mice,
i Gargoyles, qua.
I Gargoyles, esatto.
Si va.
Fino ad arrivare,
c'è da dire però,
sì, prego.
Le action figure non sempre sono così snodabili e indistruttibili come i nostri omini.
Che purtroppo quello è davvero un dato che non, cioè, non esistono più effettivamente gli omini.
No, secondo me esistono ancora.
Ecco, nel caso segnalatecelo, cioè io lo spero
esatto,
tantissimo.
Secondo me esistono ancora. Cioè, il bambino che gioca e scazzotta con gli omini.
Io, no, io spero che non credo di dirlo solo per boomerismo. E poi tutto l'aspetto dei giochi in scatola, dei giochi di ruolo, che invece hanno da un lato allungato il tempo del gioco, anche se poi magari parleremo di quando inizia, quando finisce e se deve finire, hanno allungato appunto il tempo del gioco nella vita e allo stesso tempo, possiamo anche dirlo, è più che un discreto business.
Assolutamente. E poi entro subito a gamba tesa qua, aggiungendo anche il discorso del videogioco, che spesso anche proprio a livello di mass media è stato fortemente criticato, fortemente accusato per gli episodi di Cronaca Nera che spesso poi venivano ricollegati al videogioco dando quasi colpa al videogioco stesso. Ecco, forse quello è una cosa un po' eccessiva, non è una cosa di cui ci andiamo ad addentrare oggi, però sicuramente questo aspetto, anche la famosa frase giochi ancora alla tua età, molto anche legato anche all'incremento del mercato dei videogiochi, che è sicuramente esploso, tant'è che per i profani, cioè, tipo magari i nostri genitori o giù di lì, il nome di una console equivale a tutto, cioè nel senso non c'è distinzione tra una e l'altra, ma è quella a prescindere, anche se non è vero. Ma detto questo, sicuramente credo che, come hai detto tu, il biennio Covid abbia aiutato, come di fatto ha aiutato anche il mondo dei fumetti. Questo non c'è ombra di dubbio, ma volendo provare a fare un percorso rapidissimo durante la storia, diciamo, il primo, allora, tra l'altro usciremo a breve per chi ci sta ascoltando in diretta con una recensione di un gioco dell'Antico Egitto, quindi per confermare quanto il gioco abbia delle radici estremamente profonde, il mio primo gioco, così a memoria che mi viene in mente, è il puzzle. Può essere considerato un gioco?
Dal mio punto di vista, io ti direi di sì, nel senso che c'è l'aspetto del gioco da un punto di vista social, che non a caso si chiamano giochi di società, e le parole non vengono mai usate a caso. Forse adesso abbiamo perso questa abitudine, ma se le cose hanno un nome.
Adesso c'è un uso improprio, però il
Esatto.
significato è ben chiaro.
Esatto, il puzzle sicuramente, come le carte, secondo me rappresentano i primi due pezzettini in questa scalata verso quello che è il mondo del gioco. Però assolutamente il puzzle, c'è anche quell'aspetto di solitudine nel senso più buono del termine, in cui si andava appunto a creare una figura. Io penso
Tra l'altro
che
ricordo l'hype mostruoso per i primi puzzle 3D.
mamma mia.
Era veramente una cosa immane.
Io penso che senza uscire off topic, dopo il puzzle, ti lego.
Assolutamente. Ma
Quello
anche prima, cioè, di fatto i Lego, poi salutiamo i nostri amici di Lego che stanno
sì.
guardando sicuramente dalla Danimarca. Ma di fatto il Lego è una sorta di puzzle 3D.
No, assolutamente.
Volendo ragionare anche, forse po' in maniera astratta, però insomma, neanche
Tra l'altro, se
tanto.
vogliamo fare veramente quali seri, quali in realtà siamo, cioè c'è tutto un aspetto anche pedagogico, psicologico, di simbolismo, di sviluppo di competenze che il gioco, cioè, è fondamentale.
Esatto, e proprio per questo è la cosa seria, perché a me veramente colpisce il contrasto di come la stessa persona dica magari a un trentenne ma giochi ancora alla tua età, ma non ha scrupoli nel comprare giochi più piccoli. Di fatto è come se, uso un termine fortissimo, lo drogassi, diciamo, al gioco, ecco. Quindi tu cresci abituato a giocare, perché dovresti smettere? È chiaro che bisogna forse cambiare il modo di giocare. Io credo che giocare sia una cosa fondamentale.
Secondo me siamo in un periodo storico in cui questo paradigma finalmente sta un po' cambiando. Nel senso che, come avevamo detto in altre circostanze per quello che riguardava il cinema e il fumetto, adesso si tratta del fatto che i primi bambini, appunto diciamo della cosiddetta società del benessere intesa dal punto di vista economico, per cui non era un problema avere il gioco in più o altro, adesso sono adulti e fortunatamente, fortunatamente hanno ancora voglia di giocare. Al netto di tutte quelle che sono le loro responsabilità come cittadini, genitori, lavoratori,
Certo.
quello che è. Però fortunatamente questo sta parzialmente cambiando. Anzi, anch'io lancio una piccola pietra grande come il Monte Bianco. Spesso è ai bambini che non lasciamo l'opportunità di sperimentare tutto ciò che è gioco, perché appunto immersi in mille impegni più o meno seri. Ma il gioco è assolutamente una parte di noi, assolutamente.
No, e soprattutto magari non crediamo nella capacità di comprendere il gioco, nel senso, non dimentichiamoci che i tanto nominati giochi di società di cui noi ci occupiamo, i giochi da tavola, hanno delle fasce d'età, cioè, nel senso, e non sono numeri messi a caso. Cioè, se un gioco è considerato dai 14 anni in su, non vuol dire che allora o ci gioca il trentenne perché è cresciuto, o non ci gioca nessuno. Cioè, vuol dire che il 14enne, che l'adolescente, che uno magari per luoghi comuni, per comune pensiero, magari sbagliando, chiaramente lo pensa così lontano la parola giocare, ma in realtà è tutt'altro, cioè ci sono giochi per tutte le età e questo fa riflettere perché comunque Vuol dire che l'uomo col gioco è un binomio che è indissolubile sin dalla nascita. D'altronde, al bambino si danno le cose per giocare da subito. Cioè, il gioco è, secondo me, si va a braccetto proprio con la crescita dell'uomo.
In più c'è un aspetto più legato al nostro mondo nerd, geek, comunque della cultura pop, in cui secondo me il gioco è proprio un aspetto culturale, non per forza serio, ma culturale.
Perché si arriva secondo te, o si è arrivati, o si era arrivati a una sorta di, insomma,
Una
presa di
specie di
posizione così contraria verso il gioco? Perché comunque anche noi parlando, magari ci scappa la frase, sì, ma è tanto un gioco. Perché comunque c'è questa idea di che, insomma, il gioco è una cosa di poco conto, quando non è vero.
allora, secondo me, poi mi sbaglierò perché vado un po' come facciamo sempre noi, nel senso se non a caso, ma per quella che è la nostra esperienza e quello che osserviamo. Il gioco adesso, secondo me, è un po' più tollerato per delle questioni che non sono legate al gioco. Esempio stupido, Candy Crush, Farmville, che cioè, lo dico senza alcun aspetto dispregiativo, anzi perché anche io ho avuto la mia fattoria, anche io ho avuto i miei 300 livelli di Candy Crush, però dico, secondo me c'è stato questo aspetto, che con il ritorno del telefono, anzi con l'arrivo del telefono, dello smartphone, intendo ovviamente, forse è stato un attimo sviscerata per quello che è, diciamo, l'uomo comune. Quindi in quel caso lì, prima il gioco era da un po' da bambini, visto proprio in maniera infantile, in maniera da piccoli, da fragili, così, lo sviluppo, come hai detto tu, delle console e di tutta un'industria che c'è dietro ai videogiochi, secondo me è riuscita poi a far sdoganare il gioco in scatola. E anche tutti quegli aspetti di gioco per cui anche l'adulto capisce il bambino appunto per i suoi sfoghi da cellulare, che poi dai quali non sono.
Adesso, cioè, io faccio questa, ti lancio una provocazione, da, diciamo, da dentro, no? Da dentro il mondo dei giochi, chiaramente. Io ho la percezione che se dici a qualcuno che giochi e i giochi in scatola ti prendono per un intelligente. Se dici che giochi a un gioco sul telefono o un videogioco, ti prendono per un bambinone, per uno stupido.
Ah,
Quando
beh.
in realtà non è affatto così, cioè, nel senso, cioè, si
No.
sta creando una sorta di discriminazione sui vari giochi. Cioè, c'è il gioco che va bene e c'è il gioco che non va bene, ma non inteso come gioco in sé, come mezzo di gioco.
Categoria. Sì. Ma infatti, per rispondere a quella che era la tua domanda, io penso proprio che stia avvenendo questo, che il passaggio storico a cui stiamo avvenendo è che prima il gioco era da bambini, adesso c'è il gioco istruttivo. È il gioco stupido, quando veramente, veramente non mi stuferai mai di ripeterlo, ma veramente ci sono videogiochi e giochi in scatola che richiedono un livello di attenzione incredibile. E noi, cioè tu più di me, ma l'abbiamo testato, non so, a Lucca quando abbiamo fatto la prova di Evergreen, senza far pubblicità o voler nominare un nome solo, che comunque c'è dietro, c'è un pensiero e chi gioca mette veramente in campo tutte quelle che sono le sue conoscenze, competenze e abilità.
Certo, ma poi parlo personalmente, ci sono videogiochi che mi hanno saputo far commuovere.
Anche esatto.
Cose che magari libri o film non hanno fatto. Cioè, e qui secondo me non so se c'è un errore da parte di qualcuno perché si arriva a questo, ma di chi è questo errore?
Rischio adesso di cadere un attimo in quel populismo da purtroppo siamo in Italia, però è
Ma io
vero.
credo che sia una cosa mondiale, cioè nel senso non dico mondiale, però insomma permeato in quella stessa cultura che se vogliamo possiamo definire storicamente occidentale, ecco.
Ma in questa cosa ci viene sempre in aiuto, ahimè, il mezzo televisivo. Nel senso che io sono proprio convinto, questo mi ricordo che l'ho detto anche in altre puntate, che tutto ciò che è stato Big Bang Theory, Community o quel tipo di ingresso più o meno fedele al mondo dei nerd, ha come sdoganato facendolo diventare un po' più mainstream. Io ho sempre paura che purtroppo sia l'aspetto proprio del guadagno. Che faccia esplodere tutto questo aspetto del gioco, e mai l'aspetto educativo o anche se non educativo, perché adesso parla di GTA educativo, per fare un esempio che anche tu hai portato, o anche di certi giochi in scatola, non è vero, ma è proprio l'aspetto del divertimento, dell'intrattenimento.
Ma non è vietato divertirsi per il puro divertimento.
Esatto, è proprio quello che penso
Cioè.
anch'io. La domanda vera è: ma da dove nasce questo senso di colpa, di pesantezza per cui ci vuole la cosa seria, ci vuole la cosa istruttiva?
Sì, o giochi al sapientino o non giochi,
O
cioè.
non giochi, esatto. Poi per carità, ben vengano i nomi cose città.
Certo, però io posso anche imparare, anzi forse adesso non so se è una provocazione o meno, però posso imparare molto di più, adesso sparo una, cito un altro dei giochi più famosi al mondo, più antichi, cioè a giocare al gioco dell'oca, perché magari imparo a perdere, che a giocare al sapientino per imparare delle nozioni che poi magari tra un po' mi sono anche dimenticato, tra un po' dopo anni mi vado anche a dimenticare. Perché ce ne sono di bambini che magari da piccoli sono ferratissimi su dinosauri, su fossili, su pietre, eccetera, e poi vanno a perdere questa cosa e non hanno la cultura del gioco. Perché secondo me è proprio un discorso, proprio la cultura del gioco che non è, secondo, per come la vedo io, non credo al nostro compianto de Coubertin, che l'importante sia partecipare. Io credo che giocando l'importante sia vincere, ma è fondamentale saper perdere.
Io lo leggo un po' al discorso di prima del senso di colpa, esatto, che a volte si cade in questo buonismo per cui il gioco è: ma sì, dai, divertiti.
Esatto, perché l'importante deve essere partecipare?
O perché deve esserci una sola componente, quando appunto può esserci il divertimento, l'apprendimento, l'agonismo. E sono tutte cose che appunto nella società servono, servono. Perché
Assolutamente.
purtroppo, ecco, un altro aspetto, secondo me, storico-culturale un po' strano, è questo aspetto. Per cui anche in questo caso magari il gioco in scatola bene e lo sport per forza male. Ma sono tutte
Certo.
dinamiche in cui effettivamente è richiesto la conoscenza di un regolamento, di sapersi relazionare con gli altri e appunto, come dicevi tu, di accettare la frustrazione, usiamo questo parolone, del
Certo.
momento.
E tra l'altro adesso lancio l'ennesima provocazione, una puntata di provocazioni. Io onestamente, come già detto in altre puntate, non sono così più a conoscenza del mondo scolastico, ma a me piacerebbe, piace immaginare che ci sia un'ora, 2 ore a settimana, non di più, di gioco, cioè ma di gioco coordinato con l'insegnante, il maestro, che fa giocare la classe. Io più volte ho citato nella nostra serie podcast Black Ore, che sarà uno dei miei giochi preferiti, e comunque lì si racconta del nazismo, non è che è di caramelle, ecco, diciamo, anche dal punto di vista, se vogliamo, proprio da programma scolastico, lo si può tranquillamente fare. Però la mia provocazione è, anzitutto, che mi piacerebbe che ci sia questa cosa, e non so se c'è e se mai ci sarà. Però se qualcuno lo sa, chiaramente ce lo faccia sapere. Però io credo che se io adesso mi immagino questa scena, assemblea con i genitori, si propone, una volta a settimana si gioca a un gioco in scatola per socializzazione, eccetera. E magari i genitori dicono, ah, bello, bello, bello. Stessa proposta, una volta a settimana si gioca un videogioco dove magari il videogioco racconta di una storia della Prima Guerra Mondiale, di umanità, di soldati del fronte opposto che fanno alleanza per la sopravvivenza. Io mi immagino di dire, ah sì, siete pazzi, cioè magari una cosa che ha più valore, ma viene trattata in un modo completamente diverso.
Allora, io un pochino le scuole le ho bazzicate, ho visto che un po' di giochi in scatola ci sono in fondo e c'erano tutti i pezzi.
Ma
Tu, in
intendi in fondo all'aula?
fondo all'aula,
Ok.
assolutamente, in fondo all'aula con tutti i pezzi, questa è la cosa più importante che mi sento di segnalare. Anche
Però
alle
se
elementari.
erano a disposizione per l'intervallo, immagino.
Esatto.
Ok.
Tuttavia, senza voler far nomi o riferimenti, c'è stato un periodo in cui ero in una scuola in cui era stato organizzato il pomeriggio di gioco in scatola. con
Secondo me è bellissima cosa.
un'affluenza notevole, notevole. Ovviamente era stato organizzato dai docenti, beh, ovviamente no, effettivamente, però erano più legati all'ambito logico-matematico. Anche se poi è stato molto bello perché ero presente con la presentazione, è stato detto, però l'obiettivo primario è fare gruppo, divertirci, imparare a giocare. Allora, sono
Il
ovviamente...
famoso team building.
Esatto. Il team building, tra l'altro, esatto, spesso ruota intorno a dei giochi. Penso che tutti hanno sentito
Certo.
parlare della torre dei marshmallow e di altre cose, non, ma non è una
Gli
casualità che anche... Esatto,
escape
fino anche
room aziendali. E
in ambito aziendale ormai si usano queste cose.
poi magari c'è qualcuno che preferisce lasciare chiuso dentro un collega, quindi magari forse è anche meglio evitare per certi aspetti.
Quello che dici tu è lontano anni luce, nel senso che magari ci fosse pomeriggio, però se qualcuno ci sta ascoltando o ha esperienze di questo tipo,
Ma io
cioè
qua ti provoco proprio tantissimo. Perché deve essere il pomeriggio? Perché non può essere un'ora del mattino? Perché non può essere. Cioè, perché deve essere per forza una. Perché secondo me capisco quello che dici, però la questione pomeriggio è sempre perché. Sì, perché prima ci sono le altre cose che sono più importanti.
Allora, sì, vero, vero, effettivamente sono caduto anch'io automaticamente nel tranello, effettivamente. Forse è come se da un lato prima bisognerebbe davvero spiegare ai ragazzi e ai bambini l'importanza dello scrivere, leggere e contare, per poi applicarlo. Quello sarebbe interessante.
Certo,
Da questo
certo.
punto di vista, sempre senza entrare nello specifico, tutti quei ragazzi che magari hanno particolari disturbi o problematiche o patologie, hanno imparato, questo lo posso dire per esperienza personale, il gioco dell'oca per imparare le somme è il meglio. Uno per imparare l'insiemistica è il top. Questo anche alla scuola primaria o dell'infanzia, categorizzare per colore, per numeri, così è top. È per quello che effettivamente spiace che dopo questa cosa venga banalizzata.
E
Molto.
la cosa allucinante secondo me è che sono le stesse persone che poi la banalizzano, cioè questa è la cosa che un po' mi spiace, come se poi loro si fossero un po' come la storia della volpe e l'uva, cioè io non gioco più quindi il gioco fa schifo,
Potrebbe,
virgola.
potremmo teorizzare effettivamente tra tutti i malanni dei boomer anche quello dell'Nvidia di non voler far giocare le generazioni successive. Però
Anche
dai, lo
perché
so.
io,
Ah,
no,
prego,
vai.
prego.
No, poi è sempre il discorso che abbiamo fatto anche altre volte, che molto dipende anche dalla fase, dal periodo in cui nasci e quindi dal tuo periodo di crescita e che cosa fai in quel periodo di crescita. Chiaramente più si va avanti, più il periodo di crescita è circondato e accompagnato dalla tecnologia. Quindi questo va comunque tenuto conto, ecco.
Però mi
Cioè, secondo me
viene
adesso siamo in una fase in cui chi ha il potere decisionale ha giocato da piccolo ai giochi di società.
però allo stesso tempo adesso te lo chiedo anche come diciamo responsabile di Inner Games di tutto l'aspetto gioco e di ludoteca e altro. Abbiamo fatto delle fiere quest'anno dove la parte games, inteso come Games Board, era molto ampia.
Certo.
A chi era rivolta? Chi erano
Agli
i
adulti.
target?
Target adulto, secondo me.
Ma perché sono quelli che hanno i soldi? O perché non si pensa già a quelli dopo perché sono già sul videogioco?
No, perché credo che siano quelli che possono portare quelli dopo. E mi spiego. Il bambino non si potrà mai avvicinare da solo al gioco. Perché banalmente in pubblicità non c'è mai una. Sì, ok. Tralasciando le fasce orarie dei cartoni animati, in cui, vabbè, li immagino, cioè quando ero piccolo io c'erano nelle pubblicità dei giochi, quindi l'allegro chirurgo e così via. Voglio ben sperare che ci siano ancora, ma spesso noi vediamo pubblicità di videogiochi al di fuori di quelle fasce, spessissimo. Mai visto la pubblicità di un gioco in scatola.
Mai.
È vero che il mercato è diverso. Cioè, proprio a livello economico il mercato è diverso. Ma io credo che un bambino non si possa mai avvicinare da solo al mondo dei giochi da tavolo, mentre al mondo dei videogiochi lo vedi in TV, lo voglio. non vede il gioco da tavolo, non lo sa che esiste. Ed è per quello che secondo me è molto importante che il mercato dei giochi da tavolo raggiunga i genitori. I genitori che giocano per sé, ma che trasmettano anche la cultura del gioco ai figli.
Come possiamo interpretare il fatto che appunto alle fiere a cui abbiamo partecipato, i tavoli in cui appunto c'era o dimostrazioni o possibilità di giocare, cosa che noi abbiamo fatto anche a Novegro, siano sempre pieni? Come lo interpretiamo questo dato?
E beh, perché penso che se... allora, io lo interpreto in questo modo, poi chiaramente non ho la scienza esatta in materia. Sicuramente l'appassionato sa che ci sono queste fiere, quindi va. Questo è poco ma sicuro. Qualche curioso magari c'è, perché il curioso c'è sicuramente sempre. E poi sicuramente è un fatto che, insomma, come hai detto te, ci sono tanti aspetti anche a livello di mass media. Io cito sempre The Big Bang Theory, ma non so se è quella veramente una delle serie che ha cambiato parecchio questi aspetti, ma anche Stranger Things quando giocano a D&D, insomma,
Il
qualcosa ha fatto
GDR,
anche da questo punto.
dopo volevo un attimo approfondire, infatti.
Quello qualcosa sicuramente ha fatto, però non dimentichiamoci, per citare anche Lino Vegro, quanta gente era sì seduta al tavolo, ma di tutti quelli che giravano in giro, quanti erano lì per un motivo preciso, cioè nel senso.
Vero. Un'altra domanda perché mi ho anticipato, questo era quello che volevo chiederti, quanti secondo te erano lì per il gioco? Quanti giochi escono
Ah,
all'incirca in un
moltissimi,
anno?
molti, no, beh, tenerli conto secondo me è impossibile. Secondo me è
Sì.
impossibile, ma guarda, cioè, qualsiasi numero ti dica è un numero assolutamente sparato a caso.
Stiamo parlando di una quantità, tipo i libri che... Ricordiamo in Italia, come abbiamo già detto nel precedente episodio, si legge pochissimo, o è un mercato che comunque si regge?
Allora, che si regga, secondo me è più facilmente, cioè c'è meno dispersione rispetto ai libri. Cioè, secondo me sono molti di più i libri che escono e di cui la gente non sa niente.
Tralasciamo, guarda.
Esatto, secondo me chi è avvezzo al mercato dei giochi da tavolo più o meno sa tutto quello che esce. Tutto non lo so, ma sa quello che esce. E poi magari per interesse personale o no. Uno non lo legge, ma io sfido un appassionato di thriller. Io non parlo di lettura, ma di un genere a sapere tutti i thriller usciti nel 2022. È
Assolutamente, sì.
impossibile. È impossibile. Mentre un appassionato di giochi di carte, dove intendo con giochi di carte, giochi che si giocano con le carte, non Ramino, Scopa, eccetera, probabilmente potrebbe anche conoscere tutti quelli usciti nel 2023. Il numero è sicuramente inferiore rispetto al numero di thriller. Assolutamente. È un po' più semplice forse starci dietro, anche perché è vero che comunque la scrittura richiede del tempo, però è molto più facile fare un libro, perché copisteria, fare tutta la roba, che creare un gioco con tutti i materiali, tutti i meeple, dadi, il regolamento. Richiede anche più tempo, cioè le famose campagne Kickstarter, tu compri un gioco adesso per averlo tra un anno, se ti va bene. Quindi il tempo, anche quello, è una parte non da pochi, quindi fai in tempo, scusate, il gioco di parole, a restare informato.
È una bolla quella dei giocatori o si riesce ad entrare facilmente?
Si
Come
riesce
può
ad
essere?
entrare, ma io me la immagino come un edificio che ha la porta aperta, ma che non viene visto, cioè sul ciglio di una strada, di tipo su un'autostrada, è lì, però ti devi fermare, cioè o in una piazzola di soste, quindi ti devi fermare, e poi ci puoi entrare perché la porta è sempre aperta, ma se tu vai diritto non lo vedi.
Ottima
Cioè
metafora.
io mi immagino una cosa di questo tipo, ecco. Per me, cioè, per assurdo, io in un piccolissimo mondo sono riuscito a far entrare i miei genitori, una cosa impensabilissima, cioè impensabilissima, cioè, parlo con, cioè, parla uno di un figlio di genitori per cui la PlayStation è qualsiasi sorta di videogioco, cioè, qualsiasi cosa è solo PlayStation.
E cosa hanno scoperto? Qual è il loro gioco preferito? Il loro board game preferito?
Ah, no, allora, poi dopo loro sono molto legati a quei giochi che vengono tratti anche da programmi TV.
E i miei c'ha la fissa
Quindi,
dell'Umarell, per quello, più immedesimazione di così, ragazzi.
credo, cioè, anche il gioco da tavolo del Rischiatutto è molto, molto apprezzato, però ormai si gettano anche a provare cose nuove, basta che non siano difficili. Anche qua. Io poi sono sempre dell'idea, lo dico sempre, non esiste secondo me una persona a cui non piace giocare ai giochi da tavolo, per tutto questo discorso che abbiamo fatto qua, ma semplicemente non ha ancora scoperto il suo.
Ah, interessante.
Secondo me.
Interessante questo.
C'è chi dice no, non mi piacciono i giochi da tavolo, parliamone. A cosa hai giocato? Perché non ti è piaciuto? E da lì dico, allora questo sono sicuro che ti può piacere. Perché non a tutti piacciono gli stessi giochi e vive Dio per questo.
No, anzi, questo è un bel punto di vista, scoprire il proprio gioco.
Ah, sì. Magari faremo un quiz. Scopri qual è il tuo gioco da tavolo.
Sarebbe interessante una sorta di personal shopper dei giochi. Sei
Mamma mia. Sì, io
passato?
sono dell'idea che appunto c'è un gioco per tutti.
Se passiamo al discorso legato ai giochi di ruolo, Dungeons and Dragons, penso sia il più famoso di tutti.
Vabbè.
Deriva nella nostra linea del tempo, partita dal puzzle, più dal gioco o più da una passione per l'epica e la letteratura? Io sono abbastanza ignorante in questo campo, eh.
Allora, secondo me cioè, sì, sicuramente non lo so, secondo me dalla seconda parte, cioè così una voglia, una passione, un amore per il mondo fantasy da volerne creare uno proprio. Perché di fatto è quello, cioè tu ti crei il tuo personaggio nel tuo mondo, fai ciò che vuoi, con delle regole, perché come tu hai detto, giocare presuppone il rispetto delle regole, perché un gioco senza regole, secondo me, non è nemmeno bello. Cioè, non è neanche un gioco, non è niente. Un gioco in cui vale tutto non è niente. Poi, se avete avuto modo di vederci, abbiamo tenuto ospiti, siamo stati ospiti, abbiamo tenuto, insomma, un panel dedicato ai giochi da ruolo con Vigamus, il Museo del Videogioco di Roma. C'era un ospite che appunto diceva la prima immedesimazione, no, di quello che può essere i giochi di ruolo la fanno i bambini con facciamo finta che io ero. Quindi è una cosa anche lì che è già un po' innata e quindi poi si tratta solo di riuscire a tirarla fuori. Però penso che senza la letteratura fantasy non ci sarebbero i giochi di ruolo. Mio modestissimo parere.
Se facciamo comunque una, diciamo una panoramica su tutto quello che abbiamo detto, comunque abbiamo visto che ogni tipo di gioco ha dietro sempre del pensiero creativo importante.
Difficilissimo creare un gioco da tavolo, secondo
Ma come tra l'altro penso valga anche per un videogame, al di là
me.
dell'aspetto
Beh, al
proprio
di là
visivo.
dell'aspetto tecnico,
Esatto.
però sì, cioè, è l'idea, cioè, adesso poi magari, non lo so, ma con un videogioco può essere per certi aspetti più facile perché tu muovi e puoi fare tutto quello che vuoi. In un gioco da tavolo devi comunque far rispettare determinate cose, cioè devi pensare, se è un gioco con i dadi, devi pensare a tutte le casistiche possibili, a tutte le varianti possibili. Insomma, cioè personalmente mi ero cimentato tempo fa nel provare così, e veramente ti vai a scontrare cioè ti rendi conto che non è assolutamente facile creare un gioco. E soprattutto che riesca a essere originale. Anche quello è ancora più difficile.
Pensando al panel che hai tenuto a Lucca, il
Sì.
nostro amico
Andrew.
Andrew, sapeva che mi veniva Dave, però
No,
Andrew,
Andrew.
aveva parlato di 2 o 3 anni per creare un
Certo.
gioco, al di là del trovare appunto i finanziatori e tutto questo aspetto.
Sì, perché comunque tu devi pensare, cioè è come creare un mondo, metterci delle regole e far sì che dentro quelle regole tu sia libero.
Ah, clamoroso
Cioè,
questo.
ci
Sì,
rendiamo conto che è una cosa veramente mastodontica, cioè quasi una cosa divina, nel senso proprio di creazione, cioè crei un mondo, delle regole, dentro quelle regole ognuno è libero di fare tutto quello che vuole. Non è affatto
no,
facile, non è affatto facile.
assolutamente.
Anche perché poi tu hai citato uno, cioè il gioco di per sé è geniale, ma prima di uno quell'idea non c'era mai stata, cioè trovarla e realizzarla, ragazzi, non è cosa da poco.
No, no,
Facile
infatti.
dire, beh, facile giocare a uno, ma pensa a crearlo quando non c'era. È quello.
No, assolutamente. Anzi, direi che usciamo da questa riflessione ancora più convinti sia dell'importanza del gioco, sia della grandezza
Dicevo.
della
Esatto, sì, diciamo che era un po' telefonato questo, cioè è una sorta di episodio proprio a difesa del gioco. Contrariamente magari ad altri episodi in cui ci sono stati un po' di punti di vista differenti, qui era proprio un'ode al gioco, se vogliamo definirla così, e ci fa piacere se
assolutamente.
dopo averci ascoltato avrete voglia di giocare a qualcosa. Chiaramente non per autofarci pubblicità, ma è assolutamente per autofarci pubblicità. Sul nostro sito trovate sicuramente consigli, recensioni, novità sui giochi da tavolo in uscita. Quindi, se poi veramente siete interessati a iniziare a giocare, non avete mai provato il gioco da tavolo, non sapete da dove iniziare, scriveteci. Se siete su YouTube, commentate qua sotto e noi saremo ben lieti di suggerirvi qualche gioco con cui poter fare i primi passi, giusto sperimentare. Poi io ripeto, io rimango dell'idea che c'è un gioco per tutti. E quindi poi anche lì il piacere della scoperta. Viva il gioco, dai, concludiamo così, direi. Da
Assolutamente.
parte
Assolutamente.
mia vi ringrazio per essere stati con noi. Un ringraziamento anche a Mauro.
Grazie Samu, grazie a voi.
Vi do appuntamenti sempre, chiaramente, ai prossimi episodi. Non vi spoilerò ancora troppo, ma ci sarà comunque un importante evento, e stiamo cercando anche di portarvi degli ospiti altrettanto importanti, non lo so, ma sicuramente importanti. Quindi non mi resta che invitarvi a seguirci. Quindi mettete la campanellina sia su Spotify che su iTunes. Ovviamente seguiteci su Twitch, mettete anche la campanellina su YouTube, così siete sicuri di non perdervi niente. E tutti gli episodi della nostra serie podcast A qualcuno piace nerd sono anche sul nostro sito. Vi ricordo giustamente infine anche il nostro canale Telegram, dove lì avete anteprima rispetto agli altri. Un ringraziamento da parte mia di nuovo, un saluto anche a Mauro, un ringraziamento per essere stato con me questa sera.
Ciao a tutti.
E appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
Ciao.